parola al segretario generale, dottor Roberto Dottori, per l'appello. Grazie, la nomina della Commissione Scrutatore, Mauro Borghesi, Marco Panti e Stefano Cucini. Passiamo all'ordine del giorno, punto 1, comunicazione del sindaco, e la parola al sindaco Bussagli.
Sì, molto velocemente per aggiornarvi sulla conclusione del procedimento amministrativo legato alla 12ª variante al regolamento urbanistico che avevamo adottato nell'ultimo consiglio comunale. Come da disciplina regionale la variante è stata pubblicata per 30 giorni, il tempo previsto per le osservazioni relativamente alle varianti semplificate. Nel 30 giorni intercorsi di pubblicazione non sono arrivate osservazioni a questo ente né nella parte descrittiva né nella parte relativa al procedimento BAS, e quindi alla luce dell'articolo 32,3 della legge regionale 65, dove si dice qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul DURT dell'avviso che ne dà atto. La pubblicazione è avvenuta in data 30 settembre 2015 ultimo scorso, chiaramente, quindi da quella data la 12ª variante del regolamento urbanistico, senza necessità dell'approvazione definitiva, acquista definitiva efficacia.
Grazie sindaco, brevemente sui vostri tavoli trovate la brochure della stagione teatrale 2015-2016 per questo periodo, quindi vi do l'occasione per darvi un'occhiata, eventualmente se volete anche per fare l'abbonamento o comunque prendere biglietti della stagione, vedrete che è una stagione molto interessante. Andiamo avanti. Passiamo alle interrogazioni, punto 3, interrogazione indennità disagio ambientale presentata al gruppo consigliare Fuggiuponcio 5 Stelle, protocollo numero 26.013 del 21.8.2015, la parola al capogruppo Cucini.
Grazie Presidente. Allora, recentemente sono state accolte, il Comune di Fuggiuponcio riceve l'indennità per il disagio ambientale avendo nel proprio territorio un impianto termovalorizzatore. Nel verbale del 26 aprile 2014 si parla di un mutuo acceso per la costruzione dell'impianto da corrispondere tramite la tariffa TARI. Si chiede di sapere a quanto ammonti l'indennità per il disagio ambientale ricevuta nell'anno 2014 e nel 2015, o quanto sia previsto qualora non è ancora ricevuta. Come sia stata messa a bilancio, indicando quale destinazione abbia subito tale somma. A quanto ammonti la quota residua del mutuo originario, originato per la costruzione dell'inceneritore, e quanto sia ancora la parte di spettanza del Comune di Fuggiuponcio e come viene ripartita sulla TARI. Di sapere se a fronte dei rifiuti provenienti dalla Calabria a seguito dell'idra numero 817 della Regione Toscana del 4 agosto 2015, quale sia la cifra destinata al Comune di Fuggiuponcio in indennità di disagio ambientale e quanto ne sia previsto l'arrivo nelle casse comunali.
Grazie.
Grazie al capogruppo Cucini e la parola al sindaco.
Sì, innanzitutto ho l'occasione per ringraziare i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per la disponibilità con cui hanno accolto l'invito di questa amministrazione a visitare l'impianto di termovalorizzazione, visita che abbiamo fatto sabato mattina. È stata l'occasione sia per parlare con l'ingegner Menghetti, che insomma, coordina per Sine Ambiente la gestione degli impianti, sia per visitare proprio fattivamente e vedere l'impianto e il ciclo industriale di trattamento dei rifiuti. Credo in quell'occasione una parte di queste domande sottoposte già in precedenza al consigliere 5 Stelle abbiano trovato risposta, poi diciamo il livello di soddisfacimento è altra considerazione rimessa al consigliere, però almeno nella parte tecnica alcuni dati sono stati forniti. Io però correttamente era stata protocollata prima il 21 agosto 2015, provo a dare una risposta completa alle 5 domande che sono state poste appunto all'ordine del giorno e contenute nella interrogazione. Intanto si ricorda che tale indennità è stabilita dall'autorità AFO Toscana Sud, come approvata dall'assemblea dell'autorità in sede di previsione o di corrispettivo per la gestione di impianti di AFO. Tale valore è determinato sulla scorta delle previsioni di conferimento dei rifiuti agli impianti per il trattamento ed è erogata in favore dei comuni sede di impianto. La quantità annua effettiva di rifiuto normalmente conferita al termovalorizzatore dei Poggi Monzi è variabile, dipende dai periodi di fermo impianto per manutenzione ordinaria o straordinaria, dalla disponibilità dei rifiuti di AFO Toscana Sud, eccetera, eccetera, e si mantiene normalmente in un intervallo che va fra le 55.000 e le 70.000 tonnellate. Relativamente al termovalorizzatore dei Fuci era previsto un valore di preventivo anno 2014 nell'ambito del corrispettivo impianti Toscana Sud pari a euro 449.720 IVA esclusa. Tale valore è calcolato sulla base di euro 7 a tonnellata di rifiuto conferito all'impianto per i rifiuti provenienti dall'ambito di riferimento. Importo approvato in sede di assemblea. L'importo effettivamente corrisposto ad oggi e non esaustivo di quanto il Comune deve introitare relativo all'anno 2014 è stato pari ad euro 268.076,16 ed è regolarmente iscritto a bilancio nel titolo terzo categoria 5 risorsa 435. In modo più preciso il capitolo di bilancio è il numero 3.721. La differenza è dovuta in parte alle compensazioni relative all'anno precedente in relazione alle possibili differenze fra preventivo e effettivo di conferimento e in parte più sostanziale a quanto dovuto al Comune in relazione alla presenza dell'impianto stesso sul territorio comunale in termini di tributi locali. È da ricordare che il preventivo di AFO non valorizza la quota parte di disagio relativa ai rifiuti speciali smaltiti direttamente dal gestore né la quota parte di disagio relativa al trattamento eventuale di rifiuti provenienti dalla regione toscana ma fuori AFO Toscana Sud, la cui valorizzazione unitaria, qualora sussista, a tonnellata è definita dall'amministrazione regionale stessa in sede di approvazione di legge finanziaria. Per quanto concerne il 2015, all'interno della definizione del corrispettivo impianti autorità Toscana Sud è prevista un'indennità di disagio ambientale lorda pari a euro 421.875 IVA esclusa, riscosse dal Comune alla data dello scorso venerdì per euro 51.305,51. Valgono comunque le considerazioni svolte poco fa relative al 2014 in termini di compensazione. Relativamente al punto 2, ripeto, le somme relative all'indennità di disagio ambientale sono imputate al titolo 3, categoria 5, risorsa 435, avviso 3.721. Tali somme non hanno destinazione vincolata. Relativamente al punto 3, pur non esistendo una correlazione diretta, ricordo che il Comune di Poggi Monzi prevede sgravi per la TARI relativamente alle famiglie in difficoltà. Abbiamo qualche settimana fa pubblicato il bando relativo al 2015 in modo tale da compensare direttamente invece di rimborsare quanto le famiglie hanno pagato. Aggiungo inoltre quanto compensiamo relativamente alla presenza degli istituti scolastici, la cui quota parte di TARI è coperta solo in minima misura, circa il 20% dai trasferimenti statali. Relativamente al punto 4 si indica come la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione dei Fuci sia ammortizzata nell'arco della convenzione con il gestore Sine Ambiente S.p.A. che termina il 31/12/2030. Il mutuo acceso per la realizzazione dell'impianto è regolarmente iscritto al bilancio della società, bilancio che è chiaramente pubblico e quindi facilmente accessibile da qualsiasi cittadino abbia interesse a vedere, leggere e approfondire. Riprendendo appunto lo stato patrimoniale e poi la nota integrativa, risulta che il residuo del finanziamento ammontava, come la scrittura contabile appunto, al 31/12/2014 a euro 22.578.588, di cui 1.380.838 esigibili entro il 2015 e 21.197.750 esigibili oltre i 12 mesi. È improprio affermare che ci sia una quota di spettanza appunto al comune di Poggi Bonsi. In tariffa, secondo quanto indicato dalle convenzioni, ci va l'ammortamento economico dell'impianto, ammortamento appunto ventennale. La tariffa unitaria previsionale del 2011 ammonta a euro 103,37 comprensivo dell'IDA, dei 103,37 a tonnellata, ovviamente una quota pari a 20,70 euro, si riferisce all'ammortamento dell'investimento fatto per la realizzazione dell'impianto. Relativamente a quanto richiesto al punto 5, si precisa come i flussi provenienti dalla regione Calabria contribuiscono all'indennità di disagio ambientale in ragione delle tonnellate concretamente conferite al consuntivo, che ricordo essere state pari a 704, per un valore riconosciuto di euro 7 a tonnellata, interamente riconosciuti a questa amministrazione.
Grazie al sindaco. La parola al capogruppo.
Grazie Presidente, grazie Sindaco, naturalmente verificheremo dato che tutto accessibile, grazie comunque.
Bene, andiamo avanti, punto 4 all'ordine del giorno, sempre un'interrogazione, immigrati in Poggi Bonsi, presentata al gruppo consigliare Poggi Bonsi 5 Stelle, protocollo numero 25.014 del 21.8.2015. La parola al capogruppo Cucini.
Sì, grazie Presidente, una piccola premessa per chiarezza, noi siamo favorevoli all'accoglienza e siamo anche molto favorevoli al modello toscano dell'accoglienza, ci sembra quello migliore, perché mettere gli immigrati come vengono messi in capannoni non ci piace, ci piace il modello toscano. Questo per la precisione, e vengo all'interrogazione. Allora, recentemente sono stati accolti dal comune di Poggi Bonsi 7 immigrati e ci risulta essere stati domiciliati in località La Gruccia, qui sbagliato di Tre Gruccie. Si chiede se sono previsti ulteriori arrivi di immigrati. È intenzione dei consiglieri comunali lottare affinché venga allontanato lo spauracchio del diverso e lo scorso del razzismo, quello che ho detto sostanzialmente prima. La società di oggi deve essere indirizzata verso la massima integrazione di culture diverse. Quindi si chiede di sapere in quale condizioni di salute si trovano attualmente i 7 immigrati. Quali iniziative abbia assunto il Comune al fine di evitare l'isolamento di tali persone? Quali azioni abbia posto in essere il Comune al fine di agevolare l'integrazione sociale di queste persone? Quali iniziative abbia intrapreso o intende intraprendere a breve questa amministrazione al fine di utilizzare tali persone in lavori socialmente utili? E questo, quando si è scritto l'interrogazione, non è uscito il comunicato fatto da lei, che appunto rispondeva in parte a questo, che è collegato sostanzialmente anche alla domanda successiva, dice: in tal caso chi si preoccuperebbe di gestire e coordinare questo impiego, temperando anche gli obblighi di legge come quelli assicurativi? Era risposto lì, però questo è precedente al comunicato. Quanti sono gli immigrati ad oggi sono previsti in arrivo sul nostro territorio? Sempre il solito discorso. Quali altre strutture ricettive siano state individuate per i prossimi arrivi? E qui deve fare una postilla, però, perché qui si parla di 7 immigrati. 7 immigrati alla Gruccia, giusto? 8. Poi nel comunicato c'era scritto 4 immigrati arrivati, mi sembra, il 21 di settembre, per un totale di 13. Non torna a 13, però. Sono 12.
Grazie Presidente.
Bene, grazie capogruppo Cucini. La parola all'assessore Umbertino.
Allora, rispondo in maniera completa, così almeno ecco, ci si comprende anche le dinamiche dell'accoglienza, si comprendono meglio. Appoggi Bonzi, in località La Gruccia, dal 9 di settembre del 2014 sono ospitati 8 profughi nell'ambito dell'ex progetto Mare Nostrum, oramai terminato e sostituito dall'operazione Triton, che è gestito dal Ministero dell'Interno e sui territori dalle prefetture per contrastare i consistenti sbarchi di cittadini stranieri sulle coste italiane. Vorrei oggi ricordare, già che è di qualche giorno fa, proprio del 3 di ottobre, la data scelta come giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione proprio per i disastri avvenuti al largo di Lampedusa tra l'ottobre e il maggio, tra ottobre 2013 e maggio 2014, con centinaia di vittime tra migranti. Ora, i richiedenti asilo politico che arrivano in Italia, come giustamente ricordava il consigliere, sono accolti in tante regioni italiane e anche nella nostra regione all'interno di una cooperazione fra Stato, regioni e enti locali per far fronte all'emergenza. E anche la nostra provincia, come richiesto da parte della Regione Toscana, dal prefetto di Siena, dottor Renato Saccone, ha fatto la propria parte, secondo appunto quel modello toscano di accoglienza diffusa a piccoli gruppi sul territorio. Secondo quanto ci ha comunicato recentemente il prefetto di Siena, la provincia di Siena attualmente ospita circa 500 profughi, complessivamente dall'inizio dell'operazione un migliaio, e alcuni sono andati via ovviamente, altri invece sono stati ridistribuiti in altri territori. In tutto i comuni accoglienti in provincia di Siena sono circa 16. Fra questi 16 anche il comune, 16 comuni, anche quello di Poggi Bonzi. La prefettura, poi ce ne sono alcuni che hanno già dato disponibilità nelle ultime riunioni, per cui da 16 senz'altro si arriverà forse a 20, perché ci sono 4-5 comuni che stanno completando appunto le procedure per l'individuazione, per il seguimento di questi progetti. La prefettura quindi ha individuato, a seguito di un bando, le associazioni che su tutti i territori della provincia si occupano di accoglienza, integrazione e tutela di profughi. Per gli 8 profughi della Gruccia, il prefetto Saccone ha sottoscritto dal settembre 2014 con l'ANCI Blue Train di Poggi Bonzi una convenzione per la gestione del progetto di accoglienza, che comprende erogazione di pasti, servizi di registrazione, report di ospiti, pulizia delle strutture, erogazione di pasti, corsi di alfabetizzazione, formazione linguistica, predisposizione di servizi di mediazione culturale e linguistica, affiancamento nell'operazione di procedure di assistenza sanitaria e umanitaria, di riconoscimento dello Stato di rifugiati politici, di orientamento sul territorio. Ora, di recente, proprio quest'estate, per arginare proprio l'eccezionale afflusso di migranti, che in genere corrisponde al periodo estivo, quindi di sbarco sulle nostre coste, vi è stata un'ulteriore e urgente necessità della prefettura di collocare nuovi arrivi e in provincia di Siena, ovvero di ridistribuire quelli accolti in maniera un pochino più omogenea nell'ambito dell'intera provincia. Da qualche settimana quindi la prefettura ha affidato la gestione a Poggi Bonzi di un'ulteriore struttura per 5 profughi all'ARCI provinciale, che quindi da un paio di settimane circa accoglie in un appartamento di via del Colombaio questi 5 migranti. Preciso che il numero complessivo dei profughi accolti nelle strutture non può essere superiore a quello massimo stabilito per ciascuna struttura. Quindi a Poggi Bonzi ci sono 8 posti per la Gruccia, 5 per il Colombaio, complessivamente 13, però va considerato il turnover, quello di cui si parlava prima. I profughi accolti infatti non sono sempre le stesse persone, poiché non tutti i richiedenti asilo hanno, che arrivano nelle città italiane, hanno interesse a rimanervi, anche se in attesa dello svolgimento delle procedure necessarie a ottenere il riconoscimento del loro specifico status, ma considerano proprio l'Italia un paese di passaggio, per cui per raggiungere altri familiari o altri paesi europei dove per loro ci sono migliori prospettive lavorative e di vita. Vi ricordo che anche all'arrivo i profughi viene attivato immediatamente il proprio volo sanitario da parte dell'Ausl 7, quindi sono effettuati tutti gli opportuni controlli, tutte le verifiche sanitarie a tutela della salute non solo dei profughi, ma anche dei cittadini, dei sanitari, di tutti gli operatori delle associazioni che si occupano dell'accoglienza per conto delle prefetture. Quindi se sono sul territorio vuol dire che dovrebbero essere completate, altrimenti sarebbero nelle strutture ospedaliere. Sul nostro territorio è anche attivo per completezza un progetto SPRAR, un sistema di protezione per richiedenti asilo politico e rifugiati per l'accoglienza temporanea, finanziato dal Ministero degli Interni e di cui è titolare la provincia di Siena, con partner i comuni di Foggibonsi, Siena, Colle e San Gimignano. A Poggibonsi l'accoglienza SPRAR si articola su due appartamenti, uno in via Cimabue in cui ci sono 6 beneficiari e un altro in via Pieraccino dove ci sono 5 ospiti, in totale 11. Quindi oltre queste postazioni non ce ne sono ulteriori, né è previsto l'arrivo di ulteriori strutture di un allargamento di queste al momento. È opportuno ricordare che l'amministrazione comunale non sostiene costi per l'accoglienza, se non quelli esclusivamente legati alle energie necessarie per il coordinamento con prefettura, regione, associazione coinvolta per la migliore realizzazione del progetto. Nell'ambito di questo ruolo, il Comune di Foggibonsi ha partecipato insieme a Siena e a Torrita di Siena un tavolo tecnico per lo studio di modalità di inserimento dei profughi nel tessuto sociale e di percorsi educativi e di integrazione. Quindi, nel mentre l'Europa si voltava dall'altra parte di fronte all'emergenza o erigeva muri che invece avrebbe dovuto abbattere, il tavolo provinciale senese individuava la possibilità per i profughi di svolgere volontariamente i lavori di pubblica utilità, con la collaborazione delle organizzazioni e delle associazioni del terzo settore, restituendo quindi al territorio l'accoglienza ricevuta. La partecipazione dei profughi a progetti di valenza sociale è libera, volontaria, assolutamente gratuita, a favore della comunità ospitante. Le modalità di partecipazione individuate dal tavolo sono state poi avallate dai recenti indirizzi della Regione che, in collaborazione con l'ANCI, ha fornito una bozza di convenzione che conferma proprio il percorso che era stato individuato dal tavolo senese. L'associazione di volontariato quindi prevede, individua e attiva un progetto di valenza sociale, il profugo si associa all'associazione, sottoscrive uno specifico patto di volontariato con cui si impegna a collaborare nel progetto e quindi a svolgere quelle attività come sono state individuate in questa convenzione, nella quale il comune ospitante ha solo il ruolo di coordinamento e report alla regione. Le attività di integrazione dei migranti quindi sono assolutamente non retribuite e coperte dalle necessarie tutele assicurative e di sicurezza. In particolare, l'INAIL, con il progetto Diamoci una mano, offre alle associazioni la possibilità di vedere e conoscere una copertura, proprio dall'INAIL, la copertura assicurativa per i profughi coinvolti in progetti di pubblica utilità, riconoscendoli beneficiari di un contributo di natura assistenziale per superare condizioni di bisogno e difficoltà della persona. Quindi l'amministrazione comunale di Poggibonsi ha partecipato a un incontro pubblico di comunicazione dei risultati del tavolo e di presentazione delle ipotesi di convenzione al terzo settore a livello provinciale, insieme al prefetto di Siena, poi dottor Saccone, e poi l'ha fatto anche un altro sul territorio proprio a Poggibonsi, incontri che hanno prodotto delle concrete ipotesi di collaborazione con il terzo settore, la cui realizzazione è oggetto di verifica proprio di questi ultimi giorni, che verrà resa pubblica appena verrà formalizzata. Quindi si offrirà ai profughi che vogliono l'opportunità di esprimere al territorio gratuitamente per l'accoglienza ricevuta della gratitudine attraverso azioni di valenza sociale, prestando attività di volontariato, ripeto ancora una volta, assolutamente gratuita a vantaggio della collettività che li accoglie. Un modo anche per riconquistare una dignità a volte sepolta da orrori e tragedie delle guerre e dalle persecuzioni da cui questi uomini e queste donne fuggono. Approfitto per ringraziare non solo coloro che con grande sensibilità gestiscono quotidianamente le vite di queste persone in un momento della loro vita molto difficile, quindi associazioni e istituzioni, ma soprattutto i cittadini di cui dobbiamo andare fieri, che danno prova di civiltà, che si aprono a sentimenti nobili di accoglienza, solidarietà e che contribuiscono a elevare la nostra città tra le prime in Toscana per qualità di vita. Rispondo a tutto.
Grazie all'assessore Convertito, la parola al capogruppo Lucini.
Grazie.
Grazie Presidente, sono miliardo soddisfatto della risposta.
Bene, andiamo avanti. Passiamo alle mozioni, punto 5 all'ordine del giorno, contrasto all'accattonaggio molesto, presentata al gruppo consigliare Forza Italia, protocollo numero 941 del 13 gennaio 2015. La parola al capogruppo Pucci.
Grazie Presidente, per quanto riguarda questa mozione, in funzione anche di ulteriori altri approfondimenti che sono stati fatti, soprattutto relativi all'articolo 20, quindi quello in cui si trattano gli spazi e le aree pubbliche e i comportamenti vietati, preferisco non discutere in questa sede la mozione in oggetto, ma preferisco portarla in commissione per avere ulteriori approfondimenti. Grazie.
Bene, quindi la mozione viene ritirata, andiamo avanti, passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, sempre una mozione di azione di un museo cittadino legato alla storia del vino, presentata dal gruppo consigliare Forza Italia, protocollo numero 1435 del 13 gennaio 2015. La parola al capogruppo Ficci.
Bene. Grazie Presidente, allora per quanto riguarda questa mozione, è una mozione ovviamente a me cara perché lavorando nel mondo del vino credo che comunque l'attaccamento al settore vitivinicolo e soprattutto alle mie radici poggibonsesi sia ben saldo. Premesso che Poggibonsi, specie nel periodo che va dalla fine del 1800 ai primi del 900, con la creazione della nuova ferrovia in Polisena, si è saputa contraddistinguere come centro nevralgico e cuore pulsante dell'enologia toscana. Premesso che la nostra città è uno dei principali crocevia per le strade del vino locali e che con la costituzione dell'enopolio divenne negli anni il cardine di nuove tecnologie utilizzate per le vinificazioni, che sono state fautrici dello sviluppo enologico, legato anche a zone caratterizzate da denominazioni di origine controllata e garantita, come appunto la denominazione San Gimignano, con la sua vernaccia, il Chianti Classico e il Brunello di Montalcino. Pensiamo infatti che comunque alcuni dei più importanti brevetti, come per esempio la di Metro di Ozzi, piuttosto che alcuni dei principali lieviti utilizzati in quel periodo sono nati a Poggibonsi. Considerato poi nel corso del 1900, Poggibonsi ha fatto del vino uno dei più importanti cardini per il suo sviluppo economico, con la creazione di case vinicole, alcune delle quali ancora oggi sono strettamente legate alla storia della nostra città, che in funzione del legame tra la città e l'enologia sono sorte poi, oltre alle vinicole, anche altre realtà che poi fondamentalmente sono strettamente connesse al settore, basti pensare ai bottai, alle fiascaie, ai primi laboratori di analisi del vino. Tutti contesti importanti, tutti contesti che hanno portato anche lavoro per la maggior parte dei poggibonsesi. Valutato che la nostra città, dal comparto vino, ha poi più volte riconvertito la sua centralità economica, spaziando da diversi settori, come il mobile prima, la camperistica poi, riconversioni che hanno fatto, purtroppo, perdere nei poggibonsesi il ricordo della cultura del vino, legata alla nostra realtà cittadina, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove la maggior parte delle persone non è neanche a conoscenza che queste basi, legate a doppio filo con le eccellenze enologiche toscane, abbiano avuto veramente origine a Poggibonsi. Che la riscoperta delle vecchie tradizioni interconnesse al territorio, la conoscenza e la rivalutazione della città in funzione delle sue radici storiche sono temi che andrebbero condivisi con le nuove generazioni e con chi dall'esterno vuole conoscere la storia della nostra Poggibonsi anche dalla sua finora troppo celata sfaccettatura enologica. Che un lavoro atto alla rivalutazione del legame della città con la storia del vino gioverebbe indubbiamente anche da un punto di vista di rilancio territoriale e turistico, specie nell'ottica della sempre maggiore attenzione a livello mondiale nei confronti dell'enologia toscana e dei luoghi che la rendono possibile e fondamentalmente la caratterizzano. Quindi con la presente mozione impegno il Sindaco e la Giunta ad andare a valutare concretamente l'opportunità di creare un museo cittadino nel quale si vada a raccontare quella che è la reale storia che lega Poggibonsi con l'enologia toscana e di valutare poi la possibilità di andare a creare questo spazio museale preferibilmente all'interno dell'enopolio, a accordandosi con il Consorzio Agrario di Siena in quanto edificio emblematico e cardine indiscusso del legame in questione, o comunque di cercare di creare tale museo in altre strutture ritenute idonee dal Comune a rappresentare la storia del vino legata alla nostra città. Anche perché la storia del vino sarebbe anche legata all'archeodromo, perché comunque la storia degli Etruschi e la storia del vino ben si sposerebbero, quindi da più sfaccettature oggettivamente Poggi Bonzi e la sua storia del vino potrebbero anche... Panti, io lo so che lei sta aspettando di rispondermi, però mi potrebbe ascoltare, perché lei è dalla primavera che sta aspettando da me questa risposta, io ben lo so, infatti sto cercando e sto continuando a cercare di convincerla, perché credo veramente nella necessità della rivalutazione storica delle radici Poggi Bonzesi con il suo legame con l'enologia toscana. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci per Forza Italia, la parola al consigliere Panti.
Grazie Presidente. Questa mozione è cominciata a diventare vecchia, che il 9 gennaio gli rispondo volentieri, con molto piacere. Allora, leggo perché almeno è un po' completa, diciamo. Poggi Bonzi è una città vivace, soprattutto dal punto di vista produttivo, e ha saputo modulare i propri saperi per rinnovare continuamente la propria capacità produttiva, il vino, i mobili, i camper, eccetera. Parlare della storia produttiva di Poggi Bonzi vuol dire perciò parlare di un ampio arco di competenze e conoscenze che il territorio ha saputo sfruttare nei diversi momenti storici per rigenerarsi e vivere operosamente. Creare un museo cittadino legato alla storia del vino e quindi costruire una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità e relazione di studio, così è definito un museo nel codice dei beni culturali e del paesaggio, è uguale ad ancorare la storia produttiva di Poggi Bonzi a un periodo storico preciso e comunque a una parzialità del proprio detto storico ed attuale. Un museo per vivere deve avere un futuro, altrimenti è un luogo spento. Il rapporto tra scuola e museo diventa sempre più un incontro fondamentale dove beni culturali e processi educativi sono la rappresentazione di un'identità di un territorio. In questa ottica è importante pensare un museo soprattutto quale momento di aggancio con la realtà. Nel museo deve esserci sì il racconto, ma questo deve essere proiettato in una dimensione altra che in quella non solo della contemplazione, ma anche della realizzazione di un futuro. Questo interessa sia le costruzioni di piccoli e di grandi musei, sia essi siano situati nei piccoli e nei grandi centri, poiché il paese o la città sono parte integrante del museo stesso. Qualsiasi tipologia abbia il museo deve fare conto quindi con una determinata realtà contestuale e con la storia in cui il museo si trova ad orbitare e ad operare. Tutto ciò è riportato per rafforzare l'idea del legame tra città e museo o centro di documentazione e tutta la sua storia. Il museo non costruisce soltanto, elabora anche. Ecco perché bisogna pensare a questa struttura come una capacità imprenditoriale. Le finalità didattiche sono finalità educative, ma lo sono anche finalità produttive. È ancora più interessante la costruzione di musei interattivi che utilizzano al loro interno tecnologie digitali, volte a rendere accattivante e dinamica la visita. Pensando a un concetto così preciso, il museo è necessario riflettere come esso si possa realizzare in una città come Poggi Bonzi, dove, come anticipato nella prima parte, la storia ha visto susseguirsi una miriade di attività più o meno connotate e che possa correlarsi con la storia più antica narrata nei luoghi della storia stessa, con il centro di documentazioni, presso il caso della fortezza di Poggi Bonzi. Credo che sia stato piuttosto c'è la risposta.
Grazie al consigliere Panti, la parola al capogruppo Ricci.
Grazie consigliere Panti, devo dire che è stata una risposta molto bella, perché comunque condivido la maggior parte delle cose che lei ha detto, però bisogna che comunque lei dica ci sono anche dei punti che purtroppo non posso condividere, nel senso, io ho parlato di Museo del Vino, non è mai stata assolutamente una mia idea una staticità del Museo del Vino, anche perché è un'idea quella del museo che poi sarebbe da costruire, e quindi oggettivamente siamo nell'era non più del 2.0 ma del 3.0, lungi da me pensare a una staticità di un Museo del Vino, oppure a non valutare un percorso didattico, un percorso formativo, un percorso legato sì a una radice storica ma che comunque sia propositiva ma estatica, quello è in dubbio. Altra cosa, la parzialità della storia di Foggidonsi, io non sono d'accordo, nel senso, fondamentalmente è vero che comunque la storia del vino su Foggidonsi è una parte di quella che è stata effettivamente una storia economica e comunque su tante sfaccettature, su tante riconversioni ha portato poi i cittadini foggidonsesi ad essere quello che sono oggi, perché comunque va dato atto che noi foggidonsesi ci sappiamo plasmare anche in funzione delle situazioni di crisi, sappiamo rimetterci in gioco, e questo fondamentalmente a parte tutto è il nostro principale vantaggio. Però è anche vero che comunque secondo me trovare anche le radici in una parte della storia, non lo vedo che va a discapito di altre realtà economiche piuttosto che produttive, anche perché una realtà per esempio come quella del vino, o comunque un museo, chiamato museo nell'accezione più banale del termine, ma comunque ripeto, un qualcosa di più interattivo, un qualcosa che comunque possa essere vissuto dalla città, dalla collettività, che fondamentalmente sia propositivo, che sia qualcosa che possa aiutare a crescere. L'idea del Museo del Vino era nata anche per un rilancio economico, soprattutto per un rilancio territoriale. Ovviamente già questo passaggio è stato già affrontato con il discorso dell'archeodromo, che comunque ben sappiamo che è fondamentalmente uno degli occhiali di Foggidonsi, non mi posso assolutamente permettere niente di relativo a quello, però è anche vero che potrebbe essere un altro tassello che possa andare a incentivare quello che è effettivamente l'attaccamento a delle radici storiche, ma anche delle radici più banali, perché fondamentalmente ora si sta guardando sempre tanto al progresso, ma la parte più concreta, la terra, quello che comunque ci ha generato, i processi biologici più semplici, il vino nelle sue sfaccettature magari anche più banali, però fondamentalmente anche più complesse. Questa è una parte della storia di Foggidonsi che purtroppo vedo che è stata veramente, ma veramente trascurata, perché la maggior parte dei foggidonsesi neanche sanno effettivamente che, a parte tutto il circondario, che comunque si parla di San Gimignano, si parla di Vaiole, si parla di Rada, si parla di Castellina, ma anche a Foggidonsi c'è stato tutto questo bel placet tecnologico. Ne vogliamo parlare oppure dobbiamo parlare solo del mobile, dell'economia, della camperistica? Questo mi sembra limitativo. Molto.
No. L'assessore.
Sì, è un tema che mi interessa e anche mi riguarda, voglio dire, su cui dico due parole anch'io. Innanzitutto fa onore ai foggidonsesi, specialmente diciamo ora siamo anche fortunati in questo periodo qui, che da diversi fronti, diverse associazioni stanno specialmente negli ultimi tempi facendo un lavoro importantissimo di recupero storiografico e culturale, rimettendo insieme in fila avvenimenti, fatti e appunto le cose che diceva prima la consigliere Ricci. Ne è un esempio la mostra fatta qualche mese fa nel locale della Ginestra, ne è testimonianza anche il progetto in corso di Enopolis, che diciamo ci ha visto anche presenti e testimoniare la riunione dell'associazione che promuove questo progetto di ricerca sulla città, che è il primo passo sicuramente per capire quello che siamo stati, per capirlo meglio e per affrontare un periodo particolarmente importante che la nostra città ha vissuto. È un periodo effettivamente determinante nella storia dell'enologia nazionale, più che nell'enologia, nella viticoltura nazionale, ma che è un fenomeno diciamo, più ascrivibile ad una ricerca veramente bibliografica, perché è un fenomeno di cambio di passo, più che altro di testa, cioè Luigi Bronzi si è, come dire, inventato come si esportava il vino nel mondo, con tutte le sue tecniche, i suoi annessi e i suoi connessi. Questo per dire che, come dire, è anche difficile iscrivere questa ipotesi, alla raffigurazione fisica di un museo, no? Che comunque, non so, magari in un futuro potrà avere anche una sua realizzazione, ma che ha, come dire, una base, che deve avere una base scientifica su cui appunto si basa. Quindi c'è tutto un lavoro a monte. L'altra cosa importante che mi preme ricordare, sorvolo sul fatto della difficoltà del periodo, tanto cioè voglio dire, tutti lo sappiamo, insomma, del reperimento delle risorse, di come i musei sono, diciamo, difficilmente gestibili in tutta Italia, quindi come dire, sorvolo su questa parte qui perché risulterebbe lunga, ma su cui secondo me meriterebbe fare una chiacchierata seria anche su questo per tutte le cose. Mi soffermo su un fatto però, no? Che è un po' anche circondario. Non è un caso che i comuni molto più già attualmente più vincolati all'economia del vino, dell'enologia e della viticoltura, non esista un museo cittadino che abbia le finalità che la consigliere Ficci diceva. Non è un caso, cioè non è che, diciamo, ci si inventa. Esiste un museo simile a San Gimignano, ma che è un museo, il museo della Vernaccia, ma che è un museo relativo ad un vino ben preciso e che è costituito, diciamo, in gran parte, come dire, dalla capacità, dalla fruizione, dalla degustazione che i turisti fanno lì quando vanno assaggiando le aziende del territorio. Non è un caso che, per esempio, la gran parte dei piccoli musei che esistono nella nostra zona, in Toscana specialmente, in provincia di Siena in special modo, non siano musei, diciamo, pubblici o comunali, ma siano musei legati alla storia familiare dell'azienda e spesso e volentieri inseriti nel contesto aziendale. Penso, senza fare nota né pubblicità, ma penso per esempio alle cantine Puntucci a Montepulciano, così come mi viene in mente le cantine storiche di Badia Ardenga a Montalcino, nella zona di Torremori, ma ce ne sarebbero altre decine di piccolissimi che fa fatica a dichiarare musei, no? Ma che sono, perché a volte non hanno nemmeno un biglietto a pagamento, ma che sono, come dire, la storia, la narrazione di quella famiglia che ha fatto. Lo stesso esempio è quello della famiglia Antinori, che nella realizzazione della propria cantina c'è anche una parte museale, direi che lì la cosa più bella da vedere poi è la realizzazione dell'opera in se stessa, è effettivamente di altissimo pregio. Ecco, quindi, come dire, io capisco le motivazioni della consigliere Vici, come dire, perché sono anche motivazioni nobili, nutro forti dubbi sulla realizzazione del museo per il motivo che ho espresso, quindi, diciamo, mi sentirei, come dire, di votare contro la mozione, prendendo, come dire, non vorrei che lo prendessi male, diciamo, il concetto, ma per motivi che ho espresso, perché credo che ci sia già un lavoro in corso importante su quella che è la nostra storia, da un punto di vista, ripeto, più di ricerca, più bibliografico, che probabilmente è quello che a noi davvero ci interessa di più e che ci contraddistingue anche di più. Il resto mi pare più complicato, almeno che, come dire, non sia proprio, ma questo non spetta chiaramente a noi, anche perché io, come dire, non vado a fare i conti in tasca agli altri enti, o nello specifico il consorzio agrario, non si interessa proprio del consorzio agrario nelle proprie sedi, nelle proprie proprietà, attivare un museo di qualsivoglia tipo, ma questo, come dire, ce lo faranno presente loro, ecco, se eventualmente ce ne sarà facoltà. Grazie a tutti.
La parola al capogruppo Ficci, allora. mi tornano tutte le motivazioni che ha detto l'assessore, e l'unica cosa che comunque probabilmente è un po' passata in secondo piano è che nella mozione c'è scritto si impegna il sindaco e la giunta a valutare. Io infatti non ho chiesto che venga sborsato niente, non mi sembra di aver parlato di nessun cioè niente di tutto quello che possa essere defigurare nessun bilancio. Qui la volontà di questa mozione era quella di provare a trovare da parte vostra una volontà di concretizzare quella che è una radice storica che appunto lega Foggibonsi col mondo del vino e il concetto di museo, essendo nel 2015, non era da parte mia fondamentalmente un museo statico come magari mi aveva frainteso il collega, piuttosto che un qualcosa di concreto, con biglietto, di fermo, per intendersi. Quindi da questa mozione voleva scaturire la volontà di provare a creare un percorso, di provare a creare una volontà, di provare a creare qualcosa che potesse far capire anche alle nuove generazioni il legame che è resistente, ovviamente rispettando qualsiasi altra epoca a livello economico che abbiamo vissuto, però cercando di portare un po' d'attenzione sulla competenza enologica, che magari secondo me poteva essere anche ben apportata con il concetto dell'archeodromo.
Grazie al capogruppo Vici, la parola al sindaco.
Sì, se posso aggiungere qualcosa anch'io, credo che interpretando sia la proposta della consigliera Ticci sia le risposte esaustive del consigliere, il nostro consigliere Marco Panti, anche dell'assessore, siamo un po' tutti d'accordo, e credo sia anche positivo questo, che il lavoro sulla storia di una città, e questo diciamo per la discussione che stiamo facendo, il lavoro su un pezzo della nostra storia, che è quello legato al vino, sia un lavoro importante, non perché questo serve per metterci una targhetta di ricordo di una storia che è stata, ma per proiettare questa storia in un pezzo di futuro che laddove non c'è o c'è in termini, in quantità insufficiente, possa essere casomai ampliato, diversificato, sia in termini quantitativi che qualitativi. Su questo ricordava l'assessore, ricordava anche il consigliere, le attività che abbiamo messo in campo, a cui anche qualcuna di queste attività ha partecipato anche il consigliere Ticci, credo ci siamo tutti d'accordo. Quindi diciamo, sulla prima parte, sulle premesse che motivano gli impegni nella valutazione del consigliere, siamo, interpreto anche il pensiero del gruppo di cui faccio parte, credo siamo tutti, siamo tutti d'accordo. Altro modo è come questo impegno e questo interesse sulla storia e sulla riscoperta e la valorizzazione della nostra storia, di un pezzo della nostra storia, possa essere messo a servizio di un pezzo di futuro di questa città. Su questo credo che vada fatto i necessari approfondimenti, perché ha citato il consigliere la vicenda dell'archeodromo, è un modo diverso, è stato ed è, vuole essere nelle nostre intenzioni, un modo diverso di valorizzare la nostra storia, e non è la semplice esposizione passiva, no? Classica del museo, ma vuole essere un'esperienza vera e propria, quindi un modo diverso di valorizzare la nostra storia, e sulla base di della valorizzazione della nostra storia, perché no, costruire un pezzo del nostro futuro. Quindi se si tratta di cercare il modo con cui si delinea questa aspettativa, ci vede tutti d'accordo, siamo assolutamente d'accordo. Nella mozione però, pur essendo solo impegni a valutare, però innanzitutto codifica qual è l'impegno, cioè il museo, con quelle accezioni che giuridicamente richiamava il consigliere Marco Panti, e poi fa riferimento a una proprietà che non è pubblica, non è privata, è un soggetto che è estraneo all'amministrazione, forse è non corretto formalmente, no, richiamare in un impegno senza aver sentito la controparte. Quindi io faccio questa proposta, fermo restando la condivisione di tutta la premessa e di tutte le considerazioni anche svolte nella presentazione e le parole ha utilizzato il consigliere Ticci. li scriviamo in modo più o rideleghiamo all'assemblea e alla commissione, si occupa di sviluppo economico, la commissione integrandola magari alla commissione si occupa di politica culturale, perché questa roba sta inevitabilmente insieme, e valutiamo come questa corrispondenza di interessi poi trova esplicita manifestazione in un progetto che guardi chiaramente non solo al passato, ma faccia tesoro del passato e poi lo concretizzi nel futuro. Quindi sì, visto che sulle premesse siamo assolutamente d'accordo, non siamo d'accordo sulla puntualizzazione esatta della proposta, che è una, potrebbero essere diverse. Potremmo anche ritrovarci in Commissione di Sviluppo Economico, in Commissione di Cultura congiunta, e sulla scorta anche del progetto avviato di Enopolis, sulla scorta dei risultati che sono derivati dalla mostra, insomma, hanno avuto anche, pur essendo una mostra cittadina, un certo risultato facendo tesoro di altre esperienze, sembra vada nella giusta direzione, qual è cercare di capire qual è il modo giusto con cui si delinea concretamente l'esigenza che è manifestata.
Grazie, attendo la parola al capogruppo Ricci.
No, benvenga la volontà comunque di portare in commissione e quindi di approfondire ulteriormente l'argomento trattato, anche perché comunque se c'è la volontà da parte di tutti di sposare le premesse iniziali della mozione in oggetto e quindi il problema di base è semplicemente la concretizzazione di quanto detto, da parte mia non c'è assolutamente nessun problema a mettere da parte in questo momento la mozione, basta che non si tratti insomma di portarla in commissione l'anno prossimo, cioè, anche perché comunque penso che le volontà debbano essere comunque approfondite, devono comunque essere anche approfondite in delle tempistiche anche, cioè, ovviamente non è un argomento di prima rilevanza, però comunque è sempre un argomento che può interessare soprattutto.
Ci campa diversa gente in questa roba.
Quindi appunto, infatti.
È un argomento importante.
È un argomento comunque che secondo me deve essere trattato anche in un'altra sede, quindi da parte mia c'è la volontà anche di portarlo in commissione.
Si può anche integrare con un emendamento, diciamo, approvato dalla PAD con il voto positivo di tutti i gruppi, che sfuma la puntuale indicazione del museo, ma che richiama appunto la necessità di riflettere su come si concretizza. Io, se vi volete sospendere 5 minuti e la rivedete, visto che siamo d'accordo sul 90%, sì.
Allora sospendiamo il lavoro del Consiglio 5 minuti.